Reis nou. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Ucraina, la pace dei tiranni. Quando potrà durare una pace fondata su un accordo esclusivo tra Putin e Trump? E perché non si è arrivati prima, risparmiando vite umane, distruzioni, inquinamento, desiderio di vendetta? Lasciamo ai notiziari queste domande e spostiamo il nostro sguardo su chi finora ha subito la guerra e speriamo domani non subisca una pace ingiusta. Il 24 febbraio saranno 3 anni di guerra aperta fra Russia e Ucraina. Si calcola, ma nessuno può provarlo, che questi 36 mesi di missili, trincee e droni abbiano provocato 1 milione. Sì, avete sentito bene, 1 milione tra morti e feriti. Occupiamoci delle vittime più piccole, i bambini. Damiano Rizzi è il presidente di Sole Terre.
Sono passati 3 anni dall'inizio della guerra in Ucraina e in questi 3 anni abbiamo visto la vita umana perdere di valore sui campi di battaglia, all'interno delle città, all'interno delle scuole, degli ospedali, delle università. Le persone in ogni momento potevano e possono, perché la guerra non è ancora finita, potevano e possono essere colpite da una bomba. In questi 3 anni abbiamo curato con la Fondazione Sole Terre oltre 1.083 bambini, che facendo un conto rapido sono almeno un bambino al giorno, bambini feriti dalla guerra. Abbiamo effettuato oltre 12.000 sessioni di supporto psicologico, perché oltre agli aiuti fondamentali dati a 2.700 persone e gli aiuti economici, è fondamentale pensare che la guerra crea anche delle ferite invisibili, che sono quelle ferite che colpiscono la psiche umana. In questo contesto, in questi 3 anni, dove la vita umana ha perso di valore, abbiamo deciso e continueremo a lavorare controcorrente, proprio perché la vita umana sembra non avere più valore, in un contesto di guerra per Sole Terre ha ancora più valore e quindi abbiamo continuato a dare cure a bambini malati di tumore, sono oltre 4.500, a curare i bambini feriti, a dare supporto psicologico, economico e sociale alla popolazione, perché le cure e i trattamenti non si devono mai interrompere, qualsiasi sia il contesto di guerra o di crisi sanitaria o di crisi umanitaria. Le cure per i bambini e per le persone devono continuare. Questa è l'unica ragione di vita per Sole Terre, quando si perde in un contesto di guerra il valore della vita.
Anche noi della Fondazione Diritti Umani vi proponiamo di considerare la guerra con gli occhi dei bambini. Occhi abituati alla luce artificiale, perché costretti a vivere in rifugi sotterranei. È lo scenario del prossimo film che vedrete alla nostra rassegna Visioni per i diritti umani, martedì 18 febbraio alle 19.30. Vi aspettiamo martedì 18 febbraio alle 19.30 al Cinema Beltrade. Quando Fotofobia è stato presentato al Festival dei Diritti Umani di Lugano, lo abbiamo fatto commentare anche a Veronica Velk, portavoce di Amnesty International Ucraina.
Well, you know, you wake up in the morning. Well, you know, it's strange because sometimes you didn't sleep all night because there was a shelling all night.
Spesso mi chiedono com'è la vita in Ucraina. Allora, in genere la mattina mi sveglio, non sempre dormo tutta la notte. Di notte ci sono dei bombardamenti che possono durare anche 8 ore, operati anche da droni. Allora una persona si sveglia e si controlla in giro e dice: ok, tutto a posto. Sono ancora in vita, guarda il notiziario e capisce che apprende che l'Ucraina esiste ancora. Dopodiché si pone altre domande, per esempio bisogna portare il proprio figlio a scuola, ma qual è il periodo adatto per portarlo? Perché ci sono sempre degli allarmi di attacchi droni, attacchi missilistici. La vita in Ucraina si basa su queste decisioni giornaliere, come la definisco io, una anormale normalità.
Which makes everything a little bit surrealistic. I call that for myself abnormal normality. that we live every day through that.
Права человека.
Права людини.
Mga karapatang pantao.
Lin Chuan.
Manila Himikam.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria at fondazionediritti.org.
حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان.
Derechos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Siamo alla vigilia del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Molte le incognite anche oggi che forse si avvicina una trattativa. Per esempio, come stanno i diritti in Ucraina? Non bene, a detta di molti. Masha Gessen, giornalista del New Yorker, in un lungo reportage sintetizzava così la situazione, con le parole del sociologo ucraino Denis Kobzin. Ho rinunciato alla mia libertà per combattere per la mia libertà. Altra domanda, quante armi ha inviato l'Italia per alimentare la reazione ucraina alla Russia? Risposta, è un segreto. Secondo l'osservatorio sulle spese militari italiane Milex, potrebbero superare i 2,5 miliardi di euro, sommando il valore delle cessioni dirette e la quota italiana di circa 1,5 miliardi della spesa europea.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
E poi c'è un ultimo capitolo di questo numero monografico di Rights Now. Alcune fotografie sulla prima pagina del Guardian le ha scattate Alessio Mamo, a corredo dei testi di Lorenzo Tondo. I due hanno da poco pubblicato un libro, Diario Ucraino, edito da Contrasto. Abbiamo chiesto ad Alessio Mamo di trasformare una sua immagine in un racconto dell'Ucraina di oggi.
Io ho avuto il privilegio e la fortuna di seguire per il quotidiano inglese The Guardian il conflitto in Ucraina sin dall'inizio. Da quel lontano 24 febbraio 22 migliaia di vite sono state spezzate. Oggi, a ridosso del terzo anniversario, ci ritroviamo a raccontare impotentemente un conflitto che lentamente, ma inesorabilmente, continua a mietere vittime senza che l'orizzonte si intraveda una fine. La maggior parte dei nostri reportage hanno raccontato come si vive in un paese in conflitto. Spesso ci siamo più interessati a queste vicende che a ciò che accadeva al fronte. Ovviamente le cose cambiano da città a città. I cittadini di Kiev o Leopoli, per esempio, hanno qualità di vita sicuramente superiore ai cittadini che vivono in città a ridosso del confine, penso a Sumy o Kharkiv. Semplicemente perché essere troppo vicini al confine russo significa necessariamente essere più esposti. Però anche a Kharkiv abbiamo ritrovato quello spirito tutto ucraino, quel desiderio di ritornare ad una vita normale, nonostante si conviva quotidianamente con blackout energetici, sirene antiaeree ed eco di esplosioni quasi quotidiane e non troppo distanti. È stato decisamente impressionante constatare come la vita continui nonostante tutto. Spesso quando rientro dai miei viaggi mi viene chiesto cosa pensa la gente e come vive. Le mie risposte spiazzano quando racconto di locali aperti, di gente in teatro, di passeggiate in bici per le campagne o di anziane signore al mercato. Non si concepisce il tentativo di una vita normale di pari passo ad un conflitto. In ogni caso credo che in questo il popolo ucraino sia di un'incredibile resilienza. Amnesty la chiama la normale normalità della guerra. Come la voglia di vita, di una vita normale, vinca sempre anche su una guerra così dura, logorante ed ingiusta.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Per ora è tutto, ci potete sentire in podcast, ci potete leggere su danilodebiasio.substack.com, se ci volete aiutare con una donazione, fondazionediritti umani.org.